Giuseppe non si rassegna e vuole sentire la presenza di Marco nella propria quotidianità. Vuole che Marco sia orgoglioso di quello che sta facendo.
Quando ho vinto è cambiato il mondo. C'è il passepartout, il tiramisù mi apre un sacco di porte. Sì, io ho vinto nel 2022.
Storie di stelle di cioccolato e di segreti culinari in una puntata che si intitola La vera storia del tiramisù.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Noi capita delle volte di raccontare delle storie che non sono, diciamo, vissute dall'autore. Di norma, quello che noi vi chiediamo è: mandateci una storia che avete vissuto, una storia della vostra vita. Però capita delle volte che ci siano delle storie così belle, così interessanti, che noi comunque le raccontiamo, anche se quella persona, diciamo, quella persona che l'ha vissuta non è quella che l'ha scritta la storia. Poi ovviamente contattiamo la persona che quella storia l'ha vissuta sulla propria pelle. È esattamente il caso della prima storia di oggi, perché ci è arrivata questa mail di Milena che dice: vi ascolto sempre, eccetera eccetera. Mi sono decisa a scrivervi perché penso che la storia del mio carissimo amico Giuseppe meriti di essere raccontata e ascoltata, anche per il segnale di speranza, eccetera eccetera. Quindi eccola qui. Spero di regalare innanzitutto a te e a voi 5 minuti di lettura di umanità ed emozione. Milena. Noi ringraziamo moltissimo Milena, perché mandandoci questa storia ci ha permesso di conoscere Giuseppe, Marco, il loro rapporto, e ci ha permesso di conoscere la versione carpe diem di un tiramisù che ha vinto la Coppa del Mondo del tiramisù. E poi abbiamo approfittato di questa storia per raccontare qual è la vera storia del tiramisù. La puntata si intitola proprio La vera storia del tiramisù. Benvenuti. Il 25 aprile 2020, alle 11:15, ricevo un messaggio che dice: non riesco a parlare, Marco non c'è più. Ad inviarmelo è Giuseppe, un carissimo amico della provincia di Venezia, e Marco è il suo migliore amico, l'amico coetaneo con la A maiuscola, quello da libro cuore, quello con cui fin dall'infanzia hai condiviso giochi, esperienze, scelte, avventure e follie, quello che non passa giorno senza vedersi o sentirsi, l'amico che un infarto fulminante gli ha tolto all'età di 47 anni, proprio nel giorno in cui i veneziani festeggiano il loro patrono, San Marco. Dentro di me provo uno smarrimento pulsante. So cosa significa quella perdita per Giuseppe, so che in quel momento sta affrontando un dolore immenso, so che si sente abbandonato. Più di una volta lo avevo sentito in passato raccontare come si immaginava la sua vecchiaia, a frequentare la bocciofila con Marco, mi aveva detto. E così, per cercare di consolarlo e rassicurare anche me, gli scrivo istintivamente: vedrai che Marco troverà il modo per stare ancora con te.
Marco Zago si chiamava, siamo amici da sempre, da ragazzini, andavamo a scuola alle elementari, alle medie, anche se avevamo un anno di differenza, ma ci siamo sempre beccati, anche perché abitavamo sì, 50 metri di distanza, 100 metri, e dopo con l'andare del tempo lui ha preso in mano l'attività del padre, io lo stesso in due settori, ma ci frequentavamo, facevamo un sacco di cose assieme e anche abbastanza solidarietà, raccoglievamo dei soldi, donavamo o al Filantrofi o a Città della Speranza o chi in quel momento serviva.
Dopo poche settimane, nel giugno 2020, in memoria di Marco e per proseguire nelle attività di utilità sociale con lui iniziate, Giuseppe, insieme ad altri amici di Marco, danno vita all'associazione La Speranza di Marco, una APS, un'associazione di promozione sociale con finalità sociali per la comunità, con particolare attenzione al progetto di comune cardioprotetto, donando alla comunità del comune di Martellago e di comuni limitrofi alcuni defibrillatori come strumento salvavita a disposizione di tutti. Giuseppe impegna ogni momento libero della sua giornata per l'associazione, per far crescere la speranza di Marco, diventata la sua priorità. vuole sentire la presenza di Marco nella propria quotidianità, vuole che Marco sia orgoglioso di quello che sta facendo e per questo trova il coraggio di dedicarsi anche agli aspetti di pubbliche relazioni di cui si occupava Marco ogni volta che si organizzava qualche progetto pubblico, come la corsa alle elezioni comunali nel 2018, a cui Marco e Giuseppe avevano partecipato con passione, candidandosi con una propria lista civica. Giuseppe aveva sempre ammirato l'innata attitudine di Marco nell'arte di oratore. L'associazione inizia a navigare lentamente verso il suo obiettivo, proprio come la barca a vela illuminata da una stella che è stata la scelta come logo per la speranza di Marco. Grazie all'impegno dei propri volontari, piano piano inizia a raccogliere fondi per riuscire a donare defibrillatori alle comunità. La vera svolta arriverà però 2 anni dopo, quando il 9 ottobre del 2022 Giuseppe, che ricopre anche la carica di presidente dell'associazione, dopo anni di tentativi, realizzando il tiramisù Carpe Diem, vince la Tiramisù World Cup, una competizione per non professionisti. Nella vita Giuseppe fa altro, è un artigiano di pavimenti in legno nell'impresa di famiglia. Una competizione che annualmente si svolge a Treviso per assegnare il titolo di campione del mondo di tiramisù al miglior realizzatore di questo dolce, giudicato da una giuria di tecnici e professionisti. Giuseppe, in lacrime per l'emozione, non può che dedicare la vittoria al suo caro amico Marco Zago. Era stato proprio Marco, infatti, a iscriverlo alla prima edizione di questa gara nel 2017 e poi lo aveva sempre supportato nelle successive edizioni. All the time we were apart, love each other's lives, heart to heart. And so I had a late arrival, so we never saw the start of each other's lives. Nell'intervista di fine gara, a chi gli chiede quale sia stato il segreto che lo ha portato a vincere rispetto alle precedenti edizioni, Giuseppe dichiara: forse proprio il pensiero di Marco, il fatto di partecipare senza di lui, ma pensando a lui, ha reso speciale questa edizione per me. Sono partito un po' sottotono, un po' demotivato, sentendo la sua mancanza, ma poi, mano a mano che andavo avanti, mi arrivavano piccoli segnali, quasi che lui mi stesse in qualche modo sostenendo. In semifinale addirittura, quando ho porzionato il tiramisù per i giudici, toccando per sbaglio il decoro a barchetta, simbolo dell'associazione, è comparsa del tutto per caso una stella di cacao, ma proprio una stella fatta perfettamente. L'ho preso proprio come un segno e mi sono detto: dai, che quest'anno forse vinco. Ecco, Marco aveva trovato il modo per far sentire a Giuseppe la sua presenza.
Allora, io il tiramisù ho cominciato a farlo all'età dei 14 anni, quando mia mamma mi ha chiesto di fare un dolce per casa. E ho guardato la scatola dei biscotti savoiardi, dietro c'era la ricetta del tiramisù di Treviso, e da lì ho cominciato a fare il tiramisù. E l'ho sempre messo più a punto, diciamo, perché all'inizio sulle vecchie ricette si usava tanto zucchero. Adesso io ho la mia ricetta che è pubblica, e ho ridotto, secondo me, quasi all'osso lo zucchero. Forse si potrebbe togliere qualche grammo ancora, ma dopo rischi di disequilibrare il dolce.
La conquista del titolo di campione del mondo di tiramisù permette a Giuseppe di dare maggiore risalto all'associazione La Speranza di Marco, a cui decide di destinare tutto il ricavato derivante dal titolo di campione. Si susseguono infatti le collaborazioni con altri enti di beneficenza del territorio veneto e tra questi la Fondazione Città della Speranza. Giuseppe ha inoltre la possibilità di girare il mondo e arrivare a fare conoscere il suo stratosferico tiramisù, ma cosa più importante, la storia dell'associazione, anche oltreoceano, con eventi a Toronto e a New York. Dal 2020 ad oggi, l'associazione La Speranza di Marco, grazie all'impegno e costante entusiasmo di Giuseppe e degli altri volontari associati, è riuscita a donare già alcuni defibrillatori e organizzare eventi di solidarietà, tra cui quelli più emozionanti sono sicuramente gli show cooking dedicati alla preparazione del tiramisù Carpe Diem con i ragazzi del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova e con gli anziani ospiti della RSA di Mestre. Un modo per donare un momento di spensieratezza e serenità La rotta della speranza di Marco è ormai tracciata e Giuseppe, con la sua sensibilità e volontà di realizzare quelli che erano già gli ideali di Marco, impegnarsi per realizzare un mondo migliore, è riuscito a trovare il modo per continuare a vivere quotidianamente la sua amicizia con Marco, trasformando il dolore del distacco in energie positive e segnale concreto di speranza.
Carpe diem, hoy es el día, hay energía, sé que la sientes, debe ser que los planetas se han alineado, me han obligado a ver ventanas en el cielo. Versos paralelos, donde tú sí estás conmigo, allá todo es relativo, no lo ves. Permanentemente, oh, hoy y siempre tú.
Si intitola Carpe Diem il brano che vi abbiamo appena fatto ascoltare, perché Carpe Diem è il nome, lo avrete capito, del tiramisù che ha vinto il campionato del mondo del tiramisù nel 2022 e l'autore è ed era Giuseppe. Pronto? Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Matteo, grazie a tutta la redazione.
Che grande onore parlare con un campione del mondo in qualcosa, non capita tutti i giorni. A questo proposito, tu dici a un certo punto nell'audio che abbiamo registrato e che abbiamo mandato all'interno della storia, dici: la vittoria mi ha cambiato la vita, mi ha aperto un sacco di porte. In che senso il tiramisù ti ha aperto un sacco di porte?
Sì, beh, vedi, il tiramisù, essendo il dolce più conosciuto al mondo, è un passepartout per entrare subito in empatia con le persone e quindi ti permette di parlare con persone che mai avrei pensato di poter approcciare.
Mi fai un esempio?
Beh, ho conosciuto per esempio il fondatore della Città della Speranza, che ci ha voluto come associazione, come campione del mondo di tiramisù dentro alla Città della Speranza per raccontare la mia storia. Mm-hmm. Poi ho conosciuto consoli in giro per il mondo, ministri, insomma, cose che non capitano tutti i giorni.
Immagino, cioè perlomeno che non ti capitavano prima, perché tu non fai lo chef di mestiere, tu fai un altro lavoro,
io
giusto?
Io faccio pavimenti in legno, sono un artigiano nel settore delle pavimentazioni in legno e rivestimenti da una vita, perché la Salvador Parquet del 1954, fondata da mio papà, e adesso con i fratelli andiamo avanti.
Ma ad esempio quanti tiramisù fai al mese? Cioè ti capita di fartelo anche per te, per la famiglia, oppure li fai ormai solo in occasioni particolari?
Ultimamente sì, no, beh, capita di farlo anche per la famiglia, ma tra torte e porzioni singole, ti dico solo da quando ho vinto il campionato del mondo ho superato le 2 tonnellate di mascarpone lavorate. Considera che un chilo di mascarpone più o meno vengono fuori circa 20 porzioni. Fai il conto un po' tu.
2 tonnellate. Senti, la storia ce l'ha mandata una tua amica che si chiama Milena. Vi conoscete
sì,
da tanto?
Milena, la conosco da più di 20 anni, è okay. Una carissima amica.
Quindi ringraziamo anche lei per averci permesso di conoscerti e conoscere questa storia. Non capita spesso, appunto, che non raccontiamo storie degli autori stessi, però questa storia è talmente bella che anzi ti ringraziamo per aver deciso di partecipare. Ti faccio
Grazie.
Una domanda che può sembrare banale, ma che sono sicuro tu saprai interpretare. Che tipo era Marco? Che persona era?
Marco era una persona profondamente buona e altruista, pensava sempre al prossimo, dava sempre una possibilità a qualcuno di migliorare se stesso.
Ed è mancato da quanto tempo ad oggi?
È morto il 25 aprile del 2020,
okay,
alle
quindi
7 di mattina circa.
Sono più di 4 anni. Senti, se ci fosse stato un defibrillatore e qualcuno l'avesse saputo usare, si è capito se si sarebbe potuto salvare?
Non lo so, perché sembra che sia stato talmente fulmineo l'episodio che probabilmente anche se c'era un defibrillatore non ci sarebbero state le possibilità, però Adesso, grazie al tiramisù e Carpe Diem, l'associazione a fine anno ne donerà già 8 già installati, di cui uno, e voglio sottolineare, lo doniamo al comune di Castellanza e la cerimonia sarà il 15 settembre. Perché fatalità, quest'anno il 25 aprile è venuta a mancare la sindaca del paese ed è morta lo stesso giorno e aveva la stessa età di Marco, quindi ci siamo subito prodigati a mandare una mail e a fargli donazione di un defibrillatore. La vice sindaca è rimasta molto molto contenta di questa cosa.
Ricordaci come si chiama l'associazione, così se qualcuno è curioso se la va a cercare.
La Speranza di Marco.
La Speranza di Marco.
Speranza di Marco.
Prima, esatto, di salutarti, che cos'ha di particolare il tiramisù Carpe Diem?
L'equilibrio degli ingredienti, perché sembra facile fare un tiramisù buono, ma non è così semplice, perché bisogna equilibrare esattamente tutti i prodotti, gli ingredienti, in maniera tale che alla fine il dolce sappia da tiramisù. Certo. Non ci sia un ingrediente che prevale sull'altro.
Tipo il caffè da una parte, i savoiardi dall'altra.
Esatto.
Tra l'altro io adesso lo dico anche un po' per ringraziarmela, mia mamma fa il tiramisù più buono del mondo, le consiglierò di partecipare a una delle vostre delle gare.
Bellissimo,
che fate voi.
Perché adesso quest'anno la Tiramisù World Cup, la finale si terrà dal 10 al 13 ottobre, se ha voglia si può iscrivere.
Va bene,
stanno cercando ancora dei giudici, quindi...
Vediamo cosa dice la Marina. Vediamo cosa dice la Marina. Che è più preparatrice che assaggiatrice, quello ci pensa mio padre. È più bravo lui. Ti ringrazio davvero tantissimo per la storia che ci ha raccontato Giuseppe. In bocca al lupo per tutte le tue avventure nel mondo e per la vostra associazione. A presto.
Grazie, grazie, gentilissimo.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
E poi di colpo ecco. Sarei arrivato io in vetta al sogno mio, com'è lontano ieri. E poi più in alto è ancora su, fino a sfiorare Dio, e gli domando io, Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore.
Prima di ascoltare le borse in diretta sentiamo Ilaria Gaspari che cosa ci racconta della storia che, vi ricordo, ci ha mandato Milena, è la storia di Giuseppe ma è anche la storia di Marco.
La storia di Giuseppe, ma dovrei dire la storia di Giuseppe e Marco, anzi forse dovrei dire addirittura la storia di Giuseppe e Marco e Milena, perché questa è una storia in cui si legano diverse presenze, diversi nomi e diverse voci. L'ultima in ordine di tempo, appunto, quella di Milena che ce la racconta. Ecco, questa storia mi sembra la rappresentazione più toccante di quella bella definizione molto famosa, fra l'altro, che Aristotele dà dell'amicizia. Aristotele fa una disamina etica di cosa sia l'amicizia, no? Cosa sia questo misterioso legame fra le esistenze di diversi individui. E come definizione, una definizione che viene citata molto spesso a questo proposito, trova questa, no? Il fatto che l'amicizia sia una sola anima che vive in due corpi. E effettivamente nel caso appunto di Giuseppe e Marco abbiamo la dimostrazione che questa definizione sia davvero potente al di là appunto della sua forza, diciamo, teorica, nel senso che proprio nella pratica della vita, nell'esistenza di Giuseppe, la vita di Marco, lo spirito di Marco continua a vivere anche quando il suo corpo, quindi uno di quei due corpi nei quali era divisa l'unica anima dell'amicizia, non è più in vita. E trovo che sia ancora più bello che questa storia venga raccontata da una terza amica, da Milena, che è amica di Giuseppe e che ci trasmette appunto la sopravvivenza dello spirito di Marco attraverso la testimonianza esistenziale di Giuseppe stesso.
Caccia racconta.
La nostra ascoltatrice Milena, che ancora ringraziamo, ci ha mandato la bellissima storia di Giuseppe e di Marco, in cui il tiramisù a un certo punto compare quasi a sorpresa. Ecco, allora in redazione ci siamo chiesti: ma noi cosa ne sappiamo del tiramisù? Cioè, a parte che evidentemente, essendo persone sane di mente, ci piace mangiarlo, ovviamente. La risposta è stata: più o meno non sappiamo nulla. Ed è per questo motivo che siamo andati a recuperare un pezzo che abbiamo trovato sul sito lacucinaitaliana.it, e il titolo è quasi scontato, ovviamente è La vera storia del tiramisù, firmato da Massimo Lanari. State con noi. Sembra impossibile che si possa raccontare la storia del tiramisù, perché è così buono e così presente nelle nostre vite che è come se ci fosse sempre stato. È il dolce italiano per eccellenza. Ma dove e quando nasce questo dolce così amato? E qual è la ricetta originale? Ecco, seguiteci nel nostro consueto viaggio alle origini delle nostre eccellenze, un viaggio che, come si vedrà, non è facile, perché il tiramisù è un dolce piuttosto recente e i padri sono molti. La storia del tiramisù è dunque una storia complessa. Diciamo subito che il tiramisù potremmo chiamarlo anche tiramisù, visto che il dolce ha un luogo di nascita ben preciso, ed è la città di Treviso. Tutto nacque dallo sbatudin, dolce povero ed energetico a base di tuorlo d'uovo montato con lo zucchero, destinato soprattutto ai bambini, agli anziani e ai convalescenti. Alla fine degli anni 60, l'attore, regista e gastronomo Giuseppe Maffioli pubblica un libro, La cucina trevigiana, in cui descrive l'usanza veneta di consumare lo zabaglione assieme alla panna montata e ai dei biscotti secchi detti baicoli.
Il tiramisù è senza dubbio il dolce italiano più conosciuto del mondo. Questa sua fama l'ha conquistata in pochi decenni. Sappiamo che comunque ha cominciato a diffondersi negli anni 80.
Sta succedendo qualcosa. I pasticceri e i ristoratori trevigiani stanno lavorando per tirare fuori da quello sbatudin un dolce veramente speciale, che vedrà la luce nel 1970, come testimonierà lo stesso Maffioli su Vin Veneto, la rivista da lui fondata, nel primo numero dell'anno 1981. È nato recentemente, poco più di due lustri or sono, un dessert nella città di Treviso, il tiramisù, che fu proposto per la prima volta nel ristorante Alle Beccherie da un certo cuoco pasticcere di nome Loli Linguanotto, che, guarda caso, giungeva da recenti esperienze di lavoro in Germania. Il dolce e il suo nome, tiramisù, come cibo nutrientissimo e ristoratore, divennero immediatamente popolarissimi e ripresi con assoluta fedeltà o con qualche variante non solo nei ristoranti di Treviso e provincia, ma anche in tutto il Grande Veneto e oltre, in tutta Italia. Di per sé stesso è in fondo una zuppa inglese al caffè, ma non era ancora tiramisù, e bisogna ammettere che il nome ha una sua prestigiosa importanza. Intervistato nel TG2 del 2012, l'ultimo titolare di quel ristorante, che è stato ahimè chiuso nel 2014, si chiamava Carlo Campoel, lo raccontava così. Solo agli inizi degli anni 70, non inventando nulla ma solo unendo ingredienti da sempre utilizzati e a tutti noti, è nato un dolce che ha scatenato la fantasia di molti e la voglia di primogenitura da parte di tutti.
Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me.
Dunque, mettiamo un po' d'ordine. Innanzitutto identifichiamo la ricetta originale. Gli ingredienti sono mascarpone, uova, zucchero, savoiardi, caffè e cacao in polvere. Occorre montare tuorli d'uovo e zucchero, poi aggiungere il mascarpone e gli albumi d'uovo montati. Si inzuppano i savoiardi nel caffè e si alternano con gli strati di crema di uova e mascarpone, spolverando alla fine con il cacao. Punto fondamentale, la crema. che deve rimanere morbida e abbondante, senza farsi assorbire completamente dai savoiardi. Come si vede, nella ricetta classica non compaiono né i liquori né il cioccolato all'interno degli strati. Se si preferisce aggiungere del liquore, il più indicato appare il marsala. Quanto agli aspetti storici, Maffioli dice che il cuoco, guarda caso, aveva fatto esperienza in Germania. Perché? Perché allo sbatudin e alla zuppa inglese, antico dolce italiano appartenente alla tradizione gastronomica dell'Emilia-Romagna e della Toscana, il tiramisù deve qualche ispirazione anche ai dolci al cucchiaio bavaresi. Mentre i savoiardi sembrano più ispirati alla charlotte francese e soprattutto al piemontese dolce Torino, ricetta a base di cioccolato già descritta dall'Artusi e in cui si utilizzano rosolio oppure al kermes o rum.
La mia suocera, appena nato mio figlio, veniva su in camera, mi portava il caffè col savoiardi e lo sbattutino e mi diceva: mangia e bevi che te te tiri su. Perché in dialetto trevigiano si dice tireme su.
Il tiramisù con liquore e abbondanti dosi di cioccolato appare quindi come il risultato di una lontana influenza piemontese. L'uso del mascarpone sembra invece un prestito da parte della gastronomia lombarda, visto che l'epicentro della sua produzione si trova tra Lodi e Abbiategrasso. Altro punto da chiarire, i tanti padri di cui accenna Campeol. Nel corso degli anni, infatti, molto si è fantasticato attorno alle origini di questo dolce. Qualcuno, come Francesco Soletti, ha scomodato una zuppa del duca senese, dolce dedicato a Cosimo III de' Medici, che però appare più uno dei progenitori della zuppa inglese che del tiramisù, anche per l'assenza dei savoiardi e del mascarpone. Un'altra leggenda, complice probabilmente il dolce Torino di cui si è parlato prima, indica in Torino il luogo di nascita del tiramisù, addirittura per tirare su il conte di Cavour nelle sue fatiche per unificare l'Italia. Nient'altro che leggende, semmai il dibattito riguarda il ristorante del nord-est dove nacque il tiramisù, visto che il titolo è rivendicato anche da altri locali trevigiani e friulani. Certo, dall'origine ai nostri giorni il tiramisù ne ha fatta di strada. Dolce di culto negli anni Ottanta, oggi è uno dei grandi classici della nostra cucina. E abbondano le versioni alternative, oltre al liquore cioccolato, quelle col pan di Spagna con i pavesini alle fragole, gelato al limoncello, allo yogurt, versioni rivisitate di un dolce inimitabile.
It's not far, I can walk down the block to table talk, oh, and close my eyes and just make pies all day. Plastic cap on my hair, well, I used to mind, now I don't care. Well, I used to mind, now I don't care, 'cause I'm gray. Did I show you this picture of my nephew taken at his big birthday surprise and my sister's house last Sunday? Now it's Monday, I'm making pies, I'm making pies, I'm making pies, I'm making pies.
La storia del tiramisù l'abbiamo trovata in un pezzo, in un articolo dellacucinaitaliana.it, si intitola La vera storia del tiramisù e l'ha scritta Massimo Lanari. Alle varie versioni del tiramisù a cui Lanari accenna in questo articolo interessantissimo mancano ovviamente quelle tipo il tiramisù smontato, il tiramisù scomposto. C'è un'unica, devo dire, che non amo moltissimo, c'è però un'unica versione del tiramisù scomposto che fa il mio amico Filippo Peducci, che ha una bellissima, un bellissimo ristorante a Perugia, si chiama La Bottega del Vino. Ecco, se vi capita di passare lì, è proprio alle spalle della cattedrale, loro fanno un tiramisù scomposto, cioè con il savoiardo a parte rispetto alla crema al mascarpone, che è davvero incredibile. Ora le strade in diretta, se vi è venuta fame mangiatevi un tiramisù e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo l'ascolto della nostra storia seriale che abbiamo cominciato proprio questo lunedì. Il podcast è Il tramonto a mezzanotte, un podcast di Audio Tales a firma di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che racconta la storia della strage di Viareggio, una strage che avvenne alle 23:48 del 29 giugno del 2009, 15 anni fa, quando un treno merci carico di GPL deraglia e sostanzialmente prende fuoco. Muoiono 32 persone, alcune subito, invece altre dopo una lentissima agonia. Ieri abbiamo ascoltato la testimonianza di uno dei sopravvissuti, Marco Piagentini, che è rimasto coinvolto nell'esplosione insieme a tutta la famiglia. Di 5 che erano, sono sopravvissuti in 2, lui e il figlio maggiore, Leonardo. Ma di quella notte c'è anche un altro sguardo, che è quello dei soccorritori, pompieri, infermieri, polizia, che all'allarme scattano per prestare soccorso. Un'esplosione alla stazione di Viareggio, telefonate, richieste d'aiuto ai centralini dell'emergenza, insomma, bisogna andare. A nome di tutti vi facciamo ascoltare la voce di Antonio Cerri, l'ispettore dei Vigili del Fuoco, a capo di una delle due squadre dei pompieri di Viareggio. Arriva con l'autopompa in via Ponchielli, a lato della stazione. È tutto in fiamme.
Pochi metri più avanti mi venne l'idea di far fermare il mezzo all'inizio della passerella, lato mare, dove c'era la scalinata per salire sulla passerella pedonale che portava in via Ponchielli. Lì sotto c'erano tutte le macchine parcheggiate a pettine e stavano bruciando tutte, una via l'altra, le tapparelle delle case l'altro lato della strada. E gli dissi ferma, però non gli dissi il perché. E che scesi, eravamo già tutti vestiti, tutti equipaggiati con i nostri DP, e salì sulla passerella, ma salì in cima senza attraversarla, anche se la passerella praticamente 20 metri più avanti a me, nel centro della passerella, sotto il convoglio ferroviario, era veramente avvolta dalle fiamme. Le fiamme andavano 10 metri più alte della passerella, che la avvolgevano, era impossibile attraversarla, sarebbe stato impossibile. In stazione c'era la coda del convoglio ferroviario, era un convoglio ferroviario con queste ferre cisterne cilindriche. Vedevo il locomotore verso Pisa, diciamo, zona sud della passerella, lato sud della passerella, un po' più avanti, e poi vedevo delle cisterne sotto la passerella, alcune ribaltate, però era una visione confusa sia dalle fiamme, dai fumi e sia dalla concitazione dell'evento. Vidi chiaramente, guardando in direzione sud rispetto alla passerella, i lampeggianti blu dei colleghi della prima partenza del mezzo, e capii all'incirca dove si erano fermati, lì all'altezza del parco giochi, che poi è andato distrutto, quello che
più o meno dove adesso c'è la Casa della Memoria, un po' prima.
Sì, il parchetto giochi è nella pinetina di fronte alla Casa della Memoria, era lì anche prima, l'abbiamo ricostruito lì. E vidi che erano lì fermi, che dissi, ma hanno trovato già il suo da fare lì. E buttai uno sguardo su via Ponchielli e da ogni apertura delle abitazioni di via Ponchielli, che fossero le finestre, che fossero lucernai sul tetto, uscivano fiamme altissime.
Salire su quella passerella, finalmente, dà all'ispettore Cerri il senso esatto del disastro.
Questo è servito perché intanto ho potuto vedere che la stazione, diciamo, era illesa, non aveva subito, diciamo, danni, non era lì l'epicentro, ma l'epicentro era praticamente, iniziava dall'altra parte della passerella, all'inizio di via Ponchielli, lato nord, e terminava dove c'erano i colleghi, diciamo il grosso, perché poi anche più nel raggio dei 200 metri prima bruciavano le tapparelle, bruciavano le chiome dei pini, bruciavano i cassonetti, bruciavano le macchine parcheggiate.
Il mezzo di soccorso comandato da Cerri si avvia verso via Ponchielli. Intorno c'è il caos. Arrivano le ambulanze, le forze dell'ordine. Le strade sono piene di gente.
Ma le ambulanze ci saranno? Non lo so, che stanno già arrivando, signora. Stanno già arrivando.
Allora, noi saremo sull'obiettivo. Il problema è che è una macchina che ha preso fuoco.
Ma davanti alla croce verde dopo la passerella.
Esatto.
Ma stanno dicendo che c'è l'incendio anche in via Nicola Pisano. Dove sono?
Allertami. Centro Grandi Ustioni di Genova.
Mentre proprio l'ultima curva abbiamo assistito a uno spettacolo che non augura nessuno, una torcia umana che scappava a piedi, che correva, e questo purtroppo fuggiva da quello, però erano, si erano incendiati gli abiti addosso, sicché insomma i colleghi scesero e cercarono di, nel vero senso della parola, di braccarlo e di buttarlo a terra, di soffocare. E poi si girò in via Pontielli, detti delle indicazioni in maniera molto sommaria, perché vedevo che a circa metà di via Pontielli, una strada stretta, da un lato parcheggiavano le macchine, il nostro mezzo passava, diciamo, misurato, sicché gli dissi: vai là, vedi che non c'è fuoco là. Poi quando arrivammo nelle vicinanze di questa zona di non fuoco, capimmo perché non c'era fuoco. Era crollata una palazzina, era la palazzina che, dove abitava il Falorni, Pulce Scarburato, era la sua abitazione.
Pulce e Scarburato sono i soprannomi di Maria Luisa Carnazzi e del marito, Andrea Falorni. Una coppia di cinquantenni, entrambi motociclisti del club Le Tartarughe Lente. Il corpo di Maria Luisa verrà trovato 2 giorni dopo. Quello di Andrea, mai. Sarà l'unico disperso. Troveranno solo un piccolo resto del suo corpo 20 giorni dopo. Ma è una storia che vi racconterò più avanti. Le macerie della casa di Andrea Falorni bloccano l'accesso in via Ponchielli. La squadra di Cerri si ferma qualche metro indietro e comincia ad aiutare.
Intanto l'autista e un altro collega si adoperavano a spengere le macchine vicine per far sì che non andasse a fuoco anche la nostra APS, il nostro mezzo. Gli altri due gli avevo detto: facciamo una tubazione e andiamo a raffreddare quelle ferrocisterne. Poi mi venne in mente che questa, non avevo la certezza di questa disalimentazione elettrica. In quel preciso istante si incominciamo a sentire arrivare delle grida da dentro via Ponchielli, dalle abitazioni di via Ponchielli. Io mi ricordo che detti uno sguardo, proprio senza parlare, ci guardammo negli occhi con i due colleghi che avevo di fronte a me, senza dire una parola decidemmo di intervenire in via Ponchielli, lasciando perdere per il momento le ferrocisterne, con la consapevolezza che se da lì a poco fossero esplose noi saremmo stati vittime di tutto ciò. Questo ci si leggeva negli occhi e ce lo siamo, abbiamo accettato, diciamo senza scambiarci una parola, il rischio, e ci siamo proiettati a piedi visitando casa dopo casa le abitazioni di via Ponchielli. Quando entravamo dentro richiamavamo l'attenzione, a volte non necessitava, perché appena aprivamo la porta ci saltavano in braccio le persone e da lì le accompagnavamo dietro il nostro mezzo, cioè da dove eravamo entrati. Grazie a Dio c'era tanta gente che non riuscivamo ad arginare, perché la zona rossa dovrebbe essere delimitata, dovremmo far allontanare tutti i cittadini perché potrebbe essere pericoloso per loro, ma quella sera lì non riuscivamo ad ottemperare a tutto. C'erano il personale delle altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri, i soccorsi sanitari. Pertanto appena ne vedevamo uno che fosse un cittadino un attimino un po' più, come dire, anche fisicamente preparato, rispondente, affidavamo a loro queste persone e noi ci ricapultavamo dentro queste abitazioni.
Cioè vi aiutarono, le persone vi hanno aiutato.
Esattamente. Questo era, c'è stata una stretta della città, un'unione, una cosa indescrivibile. Poi a bocce ferme, come si suol dire, è normale quando vedi una persona in difficoltà, ti fai in quattro, rischi anche più di quello che puoi rischiare, che puoi mettere in campo di rischio. E questo è andato avanti per circa 2 ore.
Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns.
ringrazio Audio Tales nelle persone di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese che rendono possibile per noi raccontare il loro podcast, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi che rendono possibile questo programma. La puntata di oggi si intitolava La vera storia del tiramisù e la chiudiamo, diciamo una puntata con una sua leggerezza, la chiudiamo comunque con questa storia che è una storia che è giusto ricordare. Continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @ radio24.it, noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!